Newsline Sera.
Sono le 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a un esame serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi alla redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342 8104 111. Apriamo con i lavori per l'operazione del varo del nuovo cavalcaferrovia stradale di Ponte Alpino, nodo ferroviario di Firenze, che sono conclusi nella notte alla presenza del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini. Il nuovo impalcato del peso di circa 550 tonnellate è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Dopo la posa non impalcato, il cantiere comunque proseguirà con le successive attività previste dal cronoprogramma e fino alle 11 di giovedì 30 luglio, come previsto, resta confermata la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte da Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Campomarte, Firenze Santa Maria Novella, necessaria per consentire il completamento in sicurezza delle lavorazioni di questa fase fondamentale. L'ingegner Andrea Esposito, responsabile pianificazione industriali RFI.
Allora, i lavori stanno procedendo regolari, questa notte è stato fatto il varo della travata metallica e adesso è stata fatta tutta un'attività di puntellatura della travata, perché poi nel corso del pomeriggio verrà fatto il getto della soletta in calcestruzzo armato. Verranno gettati 100 metri cubi di calcestruzzo, quindi sono altri 200 tonnellate che si vanno ad aggiungere alle circa 550 tonnellate della travata in acciaio. Nei prossimi due giorni avverrà la maturazione del calcestruzzo, che quindi diventerà solido, una struttura unica insieme alla travata metallica. La notte fra mercoledì e giovedì verranno levati i puntelli, poi ripristinata la linea della trazione elettrica per i treni e nel corso della mattinata si potrà riprendere la circolazione dei treni.
Dal punto di vista della circolazione dei treni e la gestione dei passeggeri, che notizie avete?
Allora, per ora sta procedendo tutto bene, lo schema di gioco è lo stesso che abbiamo avuto a inizio luglio, quando c'è stata la fase di rimozione dell'impalcato precedente, e quindi ci sono i servizi dell'alta velocità che sono deviati due treni l'ora sulla linea tirrenica, quindi venendo da Milano si arriva a Firenze Santa Maria Novella, Pisa, Civitavecchia, Roma, e poi ci sono altri servizi dell'alta velocità che sono attestati a Santa Maria Novella per i collegamenti verso nord, a Firenze Campomarte per i collegamenti verso sud, e poi dei servizi di bus che collegano le due stazioni per garantire il proseguimento del viaggio ai viaggiatori.
Sul fronte viaggiatori, appunto, si registrano meno disagi. Due settimane fa alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella il flusso è regolare, non ci sono ritardi sui treni dovuti alla chiusura. Stesso discorso per la stazione Campomarte, rafforzata anche il servizio informazioni destinate ai pendolari dei treni regionali che insieme ai passeggeri di Italo vengono indirizzati verso via Masaccio, dove attenderli c'è un bus gratuito per trasportarli fino alla fermata della tranvia, da cui può proseguire verso Santa Maria Novella. Invece i passeggeri dei treni ad alta velocità vengono istradati ai bus navetta che sono stati predisposti da Trenitalia, che viaggiano scortati dai vigili urbani, sostanzialmente alla polizia locale, per un percorso della durata di circa un quarto d'ora. Insieme ai viaggiatori anche qualche turista, insomma, che ha avuto difficoltà nel cercare di capire, molti scelgono il taxi. Questa è la situazione che abbiamo verificato anche di persona questa mattina, a metà giornata, alla stazione di Campo di Marte. Sul fronte dei regionali invece qualche problema rimane, anche perché molte sono state le cancellazioni, i ritardi. Sentiamo la voce di un viaggiatore che da Figline doveva arrivare il pomeriggio a Roma per motivi di lavoro. Okay. Sì. Come sta andando?
Male, per forza. Sono partito stamattina alle 9 da Figline Valdarno, dove abito, e sapendo del disagio aspetto le ore 14 per prendere il treno.
Ma come mai?
Avevo un treno che praticamente mi partiva alle 12 da Santa Maria Novella e per arrivare a Roma ci impiega 4 ore. Perché sono al lavoro, ho chiamato la mia azienda, ho detto guarda, vedi un attimino se riesci a fare qualcosa, ma alla fine le due ore che non faccio in treno le sto facendo qui a Campo di Marte, quindi arriverò sempre comunque alle 16 a Roma. Diciamo che questa stavolta è un disagio più consistente, però nei giorni normali la differenza non è chissà quanto. Quindi siamo messi veramente male.
Controradio Newsline Sera.
A poco meno di 2 mesi dall'udienza del 16 settembre, la Presidenza del Consiglio non ha ancora fatto alcuna proposta alle 17 vittime del Forteto che hanno intentato una causa per ottenere i risarcimenti loro dovuti a causa dei danni patiti per le decisioni di organi dello Stato, a partire dal Tribunale dei Minori, che negli anni ha avviato decine di bambini e bambine alla comunità gestita da Rodolfo Fiesoli, cosiddetto guru del Forteto, condannato in via definitiva a 14 anni e 10 mesi per maltrattamenti e abusi sessuali su minori. È dal 2023 che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha tutti gli elementi per valutare per queste vittime il diritto a percepire il risarcimento e il quantum da corrispondere. Rimaniamo stupiti dal silenzio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo è quanto spiega l'avvocato Noferi, che tutela le 17 vittime adite in giudizio, secondo cui il fondo previsto dalla legge presentata da Fratelli d'Italia in Parlamento da una parte non basta perché vale solamente 7 milioni di euro, dall'altra riguarda chi non ha potuto o voluto adire appunto le vie legali. Ma sentiamo l'avvocato Noferi.
È dal 2023 che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha tutti gli elementi per valutare per queste 17 vittime il diritto a percepire il risarcimento e il quantum da corrispondere. Aggiungo che il Tribunale di Firenze, sezione fallimentare, delle nostre 17 vittime che assistiamo in questo procedimento, 13 di queste vittime, le loro domande, con tutta la documentazione di cui dispone la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel procedimento di Genova, è la stessa documentazione che ha avuto il Tribunale di Firenze, e il Tribunale di Firenze ha riconosciuto l'ammissione, quindi il diritto al risarcimento e gli importi. E si parla di importi non di 100.000 euro ciascuno, ma si tratta di importi molto più importanti. Quindi quando si dice che il risarcimento deve essere un risarcimento integrale, cioè non può essere un regalo, un riconoscimento, una tantum, cioè l'istituzione di un fondo, secondo me, capisco che sia un qualche cosa per contribuire a coloro che forse nemmeno giudizialmente possono più azionare delle domande perché magari c'è stata una prescrizione dei termini, ci sono tante altre ragioni, ma altrimenti chi, poiché nessuno, lo ribadisco, nessuno ha mai fatto una proposta risarcitoria fino ad oggi, e se le vittime hanno ottenuto un qualche cosa, le hanno ottenute dovendo sobbaccarsi ovviamente l'incarico, i costi di un procedimento giudiziale.
La nuova segreteria regionale PD nascerà tra agosto e settembre, a farlo sapere il segretario dei Dem in Toscana Emiliano Fossi, affrontando nel corso di un'intervista in onda su Controradio un nodo politico rimasto per mesi in sospeso. Fossi è intervenuto anche sul risico bancario MPS, che potrebbe cambiare ancora, con l'intenzione dell'istituto senese di Banco BPM di accelerare lungo il sentiero di una fusione tra le due realtà. E poi Fossi si è espresso anche sulla vicenda Montedomini, confermando la fiducia a Funaro, ma ribadendo la necessità di fare scelte che mantengono la credibilità dell'amministrazione. Sentiamo un estratto dell'intervista di Chiara Briglia e Giorgio Bernardini, che potete ascoltare integralmente su controradio.it.
Resto vigile e continuo a lanciare un elemento di allarme per quanto riguarda appunto la tenuta da un punto di vista economico e quindi territoriale, e anche da un punto di vista occupazionale lavorativo. È chiaro che c'è un confronto in atto, è chiaro che ci sono c'è un lavoro in itinere, però quell'elemento di preoccupazione in una situazione naturalmente ha visto cambiare radicalmente la prospettiva, il profilo e lo scenario su MPS ormai da qualche anno a questa parte in provincia di Siena e nella nostra regione e a livello di paese. Però ecco, l'evoluzione io proverei a evitare appunto facili entusiasmi o rassicurazioni semplici, e continuerei a occuparmi con grande attenzione di una vicenda che non deve avere conseguenze impattanti, eccessivamente impattanti da un punto di vista appunto economico, territoriale e anche lavorativo.
Veniamo invece a Firenze, al caso Monte Domini. Ormai da 10 giorni non si parla di altro sul territorio, sui vari fronti politico, tecnico, sociale, abitativo. Leggiamo dalla Repubblica di oggi del pressing di AWS Colonna nei confronti della sindaca rispetto a un cambio dei vertici dell'APS. Ragionavamo con Bernardini in apertura di Newsline di una sorta di accerchiamento dopo la richiesta di sfiducia rispetto al centrodestra su Funaro e il j'accuse di Renzi del fine settimana. Arriva anche questa posizione definita terremoto a sinistra. E il Partito Democratico, Fossi, rispetto a tutto questo?
Il Partito Democratico si sta occupando della situazione, in particolar modo il Partito Cittadino con il segretario Cianassi, in raccordo stretto all'amministrazione fiorentina e alla sindaca Funaro. Io credo sia una vicenda che sorprende e ha sorpreso tutti, è una vicenda che deve essere approfondita in maniera chiara e netta. Chiaramente credo ci focalizzi sul fatto che le regole devono essere definite in maniera più precisa, puntuale, perché non succedano vicende di questo genere né ora né mai più. E poi naturalmente l'amministrazione fiorentina, la sindaca verso la quale c'è la assoluta, completa e totale fiducia sia sui comportamenti passati, presenti e naturalmente futuri, faranno le scelte in merito, come dire, alla vicenda stessa e anche agli enti interessati, che perché credo ci sia un elemento importante che è quello della credibilità nei confronti delle politiche che il Comune di Firenze ha sempre fatto e che con la sindaca Funaro sta facendo da un punto di vista sociale, ma anche rispetto a tutti i temi che hanno a che fare con il turismo, con l'abitare.
E ora ci occupiamo della vicenda, torniamo a occuparci della vicenda della multiutility, sapete, no? L'azienda pubblica che dovrà gestire i servizi relativi al servizio idrico, rifiuti, energia, e che per lungo tempo è stata nell'occhio del ciclone anche riguardo alla questione della quotazione in borsa, cosa che al momento è stata esclusa. C'è però una vicenda che riguarda Alia, su cui peraltro la multiutility è stata incardinata e che però pare Alia venga scorporata nel silenzio della politica, mi ha detto, dalla multiutility. Che sta succedendo? Lo chiediamo a Leonardo Masi di Buongiorno Empoli. Buonasera, grazie di essere con noi. Allora, buonasera, che succede e come mai questa vicenda poi è collegata alla questione dell'aumento Tari di cui stiamo parlando?
Allora, noi riferiamo quello che sappiamo, perché appunto la comunicazione non c'è stata. Sappiamo che la società Multiutility darà vita a una nuova azienda interna di cui sarà proprietaria comunque al 100% e che gestirà soltanto il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. Lo sappiamo perché anche da comunicato appena uscito della sigla sindacale Hobas ci sarà domani l'altro un incontro con la dirigenza per cercare un accordo sul passaggio di tutti i lavoratori e le lavoratrici. Nei consigli comunali in realtà non è passato assolutamente niente. Quello che sappiamo lo sappiamo dalla famosa delibera di costruzione della multiutility di fine 2022, con un piano economico-finanziario che fu presentato in quel momento, ormai naturalmente vecchio, ma che traccia, diciamo, in teoria quello che dovrebbe essere la nuova società che gestisce i rifiuti, ovvero una società che prende la gara del lato centro, ma non prende tutto, ad esempio una parte dei servizi, le cosiddette funzioni corporate, ovvero l'acquisti, l'amministrazione, l'avvocatura, rimarrà in capo alla multiutility, a Plures, e verranno fatturati alla nuova società con un surplus del 10%. Quindi sappiamo poco altro, e infatti quello che chiediamo principalmente è che le amministrazioni, che ripetono che la società è totalmente controllata, riferiscano prima di tutto ai consigli comunali e poi ai cittadini, e che non ci sia questa scorporazione dell'azienda senza un passaggio a una votazione prima nel consiglio comunale.
Allora mi faccia capire, Masi, Alia, che è quella su cui è incardinata, se non sbaglio sì, incardinata la multi-utility, viene scorporata la multi-utility stessa, quindi è la multi-utility che dovrebbe gestire una serie di cose ma che si divide al proprio interno, esatto. Ho capito bene, ho capito male?
No, esatto, in questo momento multi-utility, lo sappiamo, non ha soltanto la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, ha anche un pezzo della società che gestiscono il servizio idrico, l'energia. La volontà della multi-utility è quella di ricostruire un'azienda che era prima Alia, che gestisce solo ed esclusivamente
Ma che senso ha? Cioè, lo chiedo a lei, è una domanda retorica. Visto che siamo partiti dalla necessità di mettere insieme questi pezzi, che senso ha scorporarli? Poi al momento si parla solamente di scorporare la questione dei rifiuti. È francamente un po' singolare, no?
Sì, assolutamente. Noi chiediamo appunto per questo che ci sia un dibattito pubblico, che non sia fatto, diciamo così, con un mandato che oramai è vecchio e che comunque sia bisogno di passaggi democratici all'interno dei consigli comunali. Addirittura sappiamo che questo passaggio, comunque sia di migliaia di lavoratori e lavoratrici, verrà fatto senza l'ascolto, senza un confronto con le RSU aziendali. Quindi quel tanto decantato controllo che chi ha voluto la multi-utility ha continuato a dire che sarebbe stato, perché 100% pubblica, dove è? Quindi ce lo sta nascondendo la politica, il dibattito interno alle multi-utility e cosa vogliamo che quell'azienda diventi e come si muova, o effettivamente abbiamo costruito una società, come in parte dicevamo noi, che si è staccata da quelli che dovrebbero essere gli indirizzi politici principali, visto che si parla di servizi pubblici essenziali.
Vedremo, vedremo, però brevemente mi dice in un minuto cosa ci azzecca questo con la questione dell'aumento Tari?
Come sappiamo anche lì c'è stato uno scontro fra l'autorità toscana che fece la gara, l'ATO, e la società, perché ATO non ha riconosciuto alcuni dei costi che Alia Blures Multi Utility, o come vogliamo chiamarla, voleva inserire all'interno della tariffa. Questi costi fanno parte di quelle appunto funzioni corporate, quindi rientrano poi nella tariffazione futura e quindi nelle tasse, nella tariffa che voteranno i cittadini? Questa è la domanda.
Attendiamo risposte. Grazie Leonardo Masi, buongiorno Empoli, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Grazie, buona serata.
Un nuovo viaggio del Contra Radio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
Nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichicastenango alla magia del lago Atitlán fino alle antiche città nascoste nella giungla. Un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027, in compagnia di Rossano Mamberto. Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna code a tratti tra il bivio con planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di valico per traffico intenso. In direzione Roma traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano. Sempre in direzione Roma traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Al bivio A1-A11 Firenze Pisa Nord coda per chi proviene da Roma ed è diretto verso Pisa. Sulla A11 in direzione Pisa coda tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Firenze coda a tratti tra Stassigna e Firenze Scandicci. Coda in uscita da Stassigna a Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. Sulla diramazione per Livorno in direzione Livorno Centro coda tra il bivio Firenze Livorno A12 Genova Livorno e Livorno Stagno per un mezzo in fiamme. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte Firenze Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Muoversi in Toscana un servizio servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La cronaca: è stato sparato un solo colpo con la pistola di ordinanza del vigile urbano di San Vincenzo in provincia di Livorno, che ieri pomeriggio con un collega di pattuglia stava cercando di calmare un 42enne spagnolo senza fissa dimora che aveva tentato di accoltellarlo nei pressi del supermercato Coop. Questo è quanto emerge dai rilievi di polizia scientifica, anche balistici, davanti al centro commerciale. La pistola rimane comunque sotto sequestro, così come il coltello usato dal senza tetto. Il vigile urbano, un agente esperto, secondo quanto si apprende al comune, rimane regolarmente in servizio. Il 42enne è rimasto ferito dallo sparo, vive da mesi sulla costa livornese in condizioni di marginalità, ora è ricoverato in osservazione all'ospedale di Cisanello. Pisa non è mai stato in pericolo di vita, dato che il proiettile lo ha colpito vicino al fianco e poi a un braccio e non è interessato a organi vitali. Il 42enne era all'attenzione dei servizi sociali, dimorava in condizioni precarie tra San Vincenzo, dormendo alla stazione ferroviaria all'ombra delle strutture vicino a Coop, che Sagnetto Carducci, raggiunta in treno. La sua presenza era nota ai clienti del supermercato, agli abitanti della località costiera. Ieri pomeriggio, secondo quanto ricostruito, verso le 19, ha però cominciato a infastidire i clienti e gli addetti alla Coop, e perciò è stato chiesto l'intervento alle forze dell'ordine. Una pattuglia della polizia locale lo ha raggiunto e, benché desse in escandescenza, impugnasse un grosso coltello, lo ha convinto a uscire fuori dal supermercato. Alla richiesta però i documenti, questa ricostruzione, avrebbe reagito tentando di accolterare la gente, che poi, per difendersi dal fendente che gli avrebbe sparato nell'immediatezza. Sulla vicenda sono in corso indagini della scuola mobile di Livorno. Droga e telefoni cellulari lanciati dentro il carcere della Rugaia di Prato dall'esterno. È il secondo episodio in una settimana. La procura chiede una serie di interventi per rendere l'istituto più sicuro e impermeabile alle incursioni. Servizio Giorgio Bernardini.
Ancora droga e telefoni cellulari lanciati dall'esterno dentro il carcere della Dogaglia di Prato. L'ultimo episodio è avvenuto sabato sera, poco dopo le 21. Tre plichi sono stati intercettati oltre il muro di cinta vicino ai passeggi della media sicurezza. Dentro gli involucri, realizzati con spugna e nastro adesivo trasparente, c'erano due smartphone, entrambi senza scheda SIM, e due paletti di hashish per un peso complessivo di circa 190 grammi. È il secondo episodio nel giro di pochi giorni. Il 18 luglio erano stati trovati 5 telefonini cellulari introdotti nel carcere con un drone. Al velivolo era stata agganciata una lenza lunga circa 20 metri, utilizzata per depositare il plico all'interno della struttura. La sequenza di eventi che segue due maxi blitz nel corso dell'ultimo anno all'interno della struttura spinge la procura di Prato a chiedere interventi per rendere la Dogaglia più impermeabile ai tentativi di introdurre droga e dispositivi elettronici. Il procuratore indica la necessità di una schermatura del carcere e di disturbatori di frequenza per la rete telefonica, oltre a un rafforzamento dei controlli. Servirebbe anche un sistema funzionante per intercettare i droni e una rete di telecamere capace di garantire una visuale completa sull'istituto e sul suo perimetro, così da agevolare le indagini. La procura sottolinea inoltre l'importanza della collaborazione dei detenuti, che si è rivelata utile per contrastare il fenomeno, e il lavoro della polizia penitenziaria impegnata nel tentativo di ristabilire il pieno controllo della struttura.
È in arrivo una nuova ondata di caldo a Firenze. Domani in città ci sarà il codice giallo, per mercoledì è previsto il passaggio al codice arancione. Le previsioni, si legge una notte di Palazzo Vecchio, indicano un aumento progressivo delle temperature, soprattutto delle massime, con punte di 35-36 gradi. Tra le raccomandazioni vengono diffuse al Ministero della Salute la limitazione all'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, evitare attività fisica intensa all'aperto, favorire il raffreddamento del corpo e controllare le condizioni di familiari o vicini di casa più esposti a rischi delle alte temperature. Ma su quello che ci aspetta nei prossimi giorni sentiamo Daniele Grifoni dell'AMMA.
Nelle prossime ore la pressione è comunque in aumento, quindi andremo verso un miglioramento che è già in atto. anche se per esempio c'è ancora una modesta instabilità su alcune zone costiere. Poco fa si segnalava un locale rovescio di pioggia, per esempio nella zona di Cecina. Comunque la tendenza è per un miglioramento, una stabilizzazione ulteriore, e questo poi preannuncerà una settimana caratterizzata da alta pressione, quindi tempo soleggiato ma con temperature in nuovo aumento, direi costante per tutta la settimana, fino ad arrivare a partire da giovedì e poi nei giorni successivi a temperature di nuovo estreme, quindi valori compresi tra 38 e 40 gradi soprattutto sulle zone interne della regione. Questa è una situazione che è destinata poi a persistere almeno fino ai 6-7 di agosto, quindi si preannuncia la quarta ondata di calore per questa stagione e quindi la situazione comincia a divenire abbastanza anomala.
Veniamo all'ex CISAM di Pisa tra bonifica fondi e base militare, i fondi per ripulire il sito, l'ex reattore nucleare di San Piero spento nel 1980 dopo anni di attività sotto la sigla CAMEN c'erano già, non si tratta di risorse legate al progetto della nuova base militare né tantomeno di concessioni fatte al territorio, questo quanto ribadisce ai nostri microfoni Fausto Pascali di Diritti in Comune.
Una buona notizia per noi per la riqualificazione del Parco Naturale di San Rossore, perché il governo a giugno ha affidato a Sogin, che è la società partecipata nazionale che si occupa esattamente di smaltimento di rifiuti radioattivi, il condizionamento, lo smaltimento dei rifiuti presenti dentro al CISAM. Nel articolo del decreto legge e si legge chiaramente che l'operazione verrà finanziata con fondi che risalgono al 2023. Quindi noi sostanzialmente stiamo chiedendo due cose. Uno, a questo punto che è stato affidato questo lavoro, la massima trasparenza per quanto riguarda i lavori e il cronoprogramma di questo smaltimento di rifiuti radioattivi che insomma le cittadine e i cittadini di Pisa attendono da ormai 40 anni. E l'altra cosa è, ma allora questi famosi 520 milioni di euro per la base militare, e loro avevano detto 120 milioni per la bonifica del reattore, cosa ci faranno con questi soldi? E ancora una volta chiediamo che sia questa l'occasione per smaltire i rifiuti, bonificare l'area, rinaturalizzarla e smilitarizzarla invece di costruire l'ennesima opera infrastrutturale di guerra.
Nel 2025 l'aumento dei prezzi di diverse produzioni e il contenimento dei costi di alcuni input hanno sostenuto l'agricoltura toscana, seppure in un contesto di crescita reale modesta. Restano però marcate le differenze tra filiere, con alcune produzioni ancora in difficoltà e altre che beneficiano di condizioni di mercato più favorevoli. Sara Turchetti, ricercatrice IRPET, curatrice della nota congiunturale, che ci parla anche delle conseguenze climatiche.
Quello è l'elemento fondamentale, ormai direi strutturale, dell'andamento dell'agricoltura, che deve fare i conti appunto con un clima sempre più, anche proprio sempre più difficile da prevedere. E diciamo nel 2025 in realtà il fatto che è vero è stato molto caldo, ma è anche vero che c'è stata una piovosità sopra la media che insomma ha contenuto in qualche modo lo stress idrico. Nel 2026 andrà visto, perché in realtà forse la piovosità è stata minore e quindi questo favorisce non solo l'aumento della domanda d'acqua, ma anche la diffusione di parassiti che stanno colpendo in particolare appunto i vitigni, che già si trovano in una situazione non proprio semplice in questo momento.
Università degli Studi di Firenze, dove i saperi sono in divenire. Oltre 150 corsi di laurea, una ricerca di eccellenza, nuovi sbocchi internazionali. Scopri l'offerta formativa sul sito unifi.it.
Rischio Zero, la sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino. Una trasmissione a cura di CGIL Toscana.
Prossima puntata martedì 28 luglio alle 9. Estate Fiorentina 2026 torna alle piagge Periferico Festival, con eventi in parchi, condomini e spazi open air del Teatro delle Spiagge.
La sposa del vento, la tormentata storia d'amore dietro la più importante opera del pittore Oskar Kokoschka. Un racconto in cuffie Silent System accompagnato da una performance in realtà aumentata. Giovedì 30 luglio alle 21:15 nel cortile all'aperto del Teatro delle Spiagge.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Giovedì 30 luglio alle 20:30 dopo il Balacast, Rocco Rosignoli ci fa scoprire l'amore raccontato dai più celebri cantautori ebrei americani. A seguire due musiciste straordinarie per un concerto dedicato alla pace. Liron Meyuas da Israele, Arezor Zvani dall'Iran.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 6, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Contro Radio.
Torna a Capannori la 7ª edizione dei Tempi Moderni, un bel esempio di cultura diffusa che porta piccoli spettacoli di teatro popolare nelle corti delle case private, dove gli spettatori vengono accolti come ospiti, un'iniziativa che nasce con lo scopo di riportare il teatro alla sua natura originale, di evento locale, di comunità, e di rendere dunque un'offerta culturale di alta qualità accessibile a tutti. Ne parliamo con il direttore artistico Roberto Castello, uno degli ideatori del progetto. L'intervista è di Rossana Mamberto.
Tempi Moderni è un po' il contrario dei grandi eventi culturali. È l'idea che di una cultura della massima qualità possibile, ma diffusa in una moltitudine di piccoli interventi. Infatti, Tempi Moderni sono 18 appuntamenti che avvengono in 13 posti, in 13 corti diverse del comune di Capannori, che stanno riunendo, direi, una media di 80, 100 e forse anche più persone ogni tanto, di persone ad ogni appuntamento. E l'idea è di coniugare un'offerta culturale di alto livello con un intento di creare comunità, di valorizzare le comunità locali, che sono la struttura, come dire, urbanistica e sociale tradizionale del comune di Capannori, ovvero le corti, che sono quello spazio comune di famiglie che condividono storicamente da sempre questo spazio, in cui una volta si facevano battesimi, se festeggiavano battesimi, matrimoni, compleanni insieme. Ecco, ora invece la tendenza è molto quella a, come dire, dividere questi spazi. Ecco, Tempi Moderni vorrebbe valorizzare il fatto che questi sono luoghi comuni e che sono anche poi partecipati da un sacco di persone che vengono anche da fuori per partecipare agli eventi.
Un po' come se andasse a condividere la cultura a casa di qualcuno, anche ospiti di qualcuno, perché in realtà poi sono sempre diversi gli spettacoli, perché sono fatti anche poi dal pubblico e dagli abitanti delle corti.
Assolutamente. L'idea di base è che siano delle cose fatte insieme, cioè l'amministrazione comunale organizza, diciamo, individua le corti che sono interessate a partecipare, dopodiché noi ci preoccupiamo della parte tecnica e artistica, ma sono i cortigiani che hanno il compito di diffondere localmente l'informazione e di accogliere gli spettatori come loro ospiti. Infatti gli spettacoli sono gratuiti e tutte le serate si concludono con un momento in cui si mangiano torte fatte in casa, si beve un bicchiere di vino, insomma c'è l'occasione di stare insieme fra vicini, ma anche in una logica di ospitalità e di accoglienza aperta a chiunque passa per di lì. Quello che si chiede è a chi viene di portare beni, diciamo, di contraccambiare lo sforzo organizzativo dei padroni di casa nostro e dell'amministrazione di Capannori, portando beni di prima necessità che sul posto vengono raccolti dalla Caritas. Ora, sono 7 anni che questa dinamica si ripete tutti gli anni nelle ultime 2 settimane di luglio, e devo dire che la quantità di cose raccolte è veramente strabiliante.
Ecco, entriamo nel merito degli spettacoli, che appunto sono 3 a rotazioni, si svolgeranno per quanto riguarda questa settimana, martedì, mercoledì e giovedì, quindi dal 28 al 30 all'interno di varie corti toscane. Diamo poi anche i riferimenti su dove trovare le informazioni, ma entriamo un po' nel merito dei 3 spettacoli che possiamo vedere.
Guarda, possiamo partire con I Fabliau, che è una nuova produzione dei Nuovi Scalzi, una compagnia di Barletta che fa che con grande passione commedia dell'arte, una commedia dell'arte calata molto nel presente, per cui sono ragazzi molto competenti per quello che riguarda, diciamo, l'approccio storico, ma che si stanno ponendo il problema di trovare una forma giusta per la contemporaneità. Questo progetto è stato presentato, se non ricordo male, ad Anversa, cioè è nato in una residenza ad Anversa, è stato poi presentato a Parigi. E qui a Capannori, diciamo, sta facendo il suo rodaggio italiano per diventare poi una produzione che avrà una sua vita autonoma. Il secondo lavoro è quello dell'Orchestra Briganti, che presenta musica di altri tempi, che sono musiche del repertorio degli anni 40, Ravagliati, Buscaglione, Natalino Otto, fatte con grande amore e grande passione da musicisti che davvero amano molto questo repertorio. Il terzo si intitola Ciama, un lavoro che è nato per spazi pubblici e che coniuga musica e danza, cercando di trasformare l'evento in una festa collettiva, e devo dire che normalmente la cosa ci riesce piuttosto bene, anzi devo dire tutte le volte la cosa si conclude in modo estremamente festoso e partecipato.
E tutte le informazioni degli spettacoli di questa settimana si possono trovare sul sito aldesweb.org, sulla pagina Facebook e Instagram di Aldes.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera è una storia molto bella, che è stata scovata dalla nostra Sandra Salvato, e che ci parla di amore, di cura, di presenza quotidiana ben oltre la malattia e il trascorso del tempo, ed è quella di Edward, 88 anni, pensate, di origine inglese, che ogni giorno percorre ben 5 chilometri a piedi per raggiungere la RSA, la Mimosa di Campi Bisenzio, dove da alcuni mesi vive la moglie Anna Maria, colpita da un grave decadimento cognitivo. 65 anni di vita insieme, e anche se lei non riesce più a parlare, lui continua a starle accanto, tenendole la mano, cantando le canzoni popolari toscane e trasformando così ogni visita in un momento di relazione, una presenza che gli operatori della struttura considerano parte integrante del percorso di cura. La Mimosa è gestita dal Consorzio Zenit, realtà toscana che opera nei servizi sociosanitari assistenziali e che vede nei legami affettivi un elemento fondamentale del benessere per le persone fragili. Una storia che racconta come anche dentro un'RSA, anche in una situazione di estrema fragilità, l'umanità e gli affetti possono fare la differenza. Sandra Salvato ne ha parlato con Edward e con Cecilia Cardozzo, animatrice della Mimosa.
Come sta affrontando lei questo percorso?
All'inizio non bene, ma comunque mi sto abituando. Vengo generalmente 2 volte al giorno. Vengo la mattina a piedi dalla casa mia e il pomeriggio generalmente con quella macchina. E quindi mi sto abituando a questo nuovo regime, questo nuovo modo di vivere. Devo dire, per i 2 anni precedenti Mia moglie frequentava un ambiente per anziani che hanno delle difficoltà di vario tipo, molto vicino a qui, sempre a Campi. E lo portavo la mattina con la macchina, lasciavo la macchina lì, tornavo a piedi a casa e poi ritornavo sempre a piedi la sera per riprendere mia moglie. Quindi ero un po' abituato a questo tipo di camminata.
Che valore dà il tempo in questa situazione?
Io sono molto contento di stare insieme a mia moglie, però purtroppo non riesco a fare le cose che facevo prima. Io faccio il pittore e disegno quando trovo qualche minuto, disegno, ma purtroppo non riesco a fare le cose che avrei piacere di fare. E poi suonavo un po' il pianoforte, ma anche questo non riesco a trovare il tempo per farlo. Nonostante ovviamente i dispiaceri di non poter fare certe cose, però siccome ci stiamo avviando verso la fine, allora io penso sempre al dopo, al mio decesso, al decesso di tutti coloro che hanno la mia età, se il mondo andrà meglio o andrà peggio. E io dico, bisogna fare sì che il mondo vada meglio. Dobbiamo avere fiducia nei nostri figli, fiducia nell'umanità. Io credo di non aver perso questa fiducia.
Io immagino che questa fiducia lei la trasformi anche in parole d'amore e di grande sostegno quando incontra sua moglie. Che cosa le racconta?
Ora purtroppo ho difficoltà nel raccontare cose a mia moglie. Io gli dico, guarda, ho parlato con un figlio, ho parlato con l'altro figlio, sono proprio contento di stare accanto a lei. Quando lei dice qualche parola io mi sforzo di capire che cosa sta dicendo, e lei riesce forse a dire due o tre parole che hanno un senso. Ho visto che mia moglie da quando è qui è meno agitata di quanto non fosse prima del suo ricovero qua, e quindi sono contento. Ovviamente lei purtroppo è molto sacrificata perché non ha la famiglia accanto a sé. D'altra parte io penso che mia moglie sia contenta di avere la compagnia degli altri ospiti.
Quanto è importante la relazione, la continuità affettiva, lo stare insieme in una situazione di questo tipo?
Non so quanto sia determinante per la felicità di Anna, però devo dire che io sento questa necessità. Se mi ammalassi e non riuscissi a venire, a me piacerebbe moltissimo.
Bellissima testimonianza d'amore, che certo è una cura nella cura, come la state vivendo.
È una storia che ci colpisce come persona, ma anche come lavoratrice che da 10 anni lavora in RSA. Vedere una persona a questa età che tutti i giorni da lunedì a domenica, e nonostante sia caldo, nonostante sia freddo, con pioggia, è presente, no? È presente per stare con la sua moglie, no? E questo parla del grande amore che c'è stato e che c'è ancora, questo amore che è presente nonostante l'età, nonostante la patologia, nonostante le distanze.
Si parla dell'RSA come fossero un po' destinazioni finali, no? Dove non si accenna all'umanizzazione dell'istituzione, alla vita che attraversa queste pareti e che arriva lì con il suo carico di vissuto nonostante queste patologie. Come si può spostare lo sguardo in questa direzione invece?
C'è tanto lavoro da fare, purtroppo c'è un stereotipo della RSA, no? Come un posto, come tutti sanno, isolato, di sofferenza, e allora a volte la sofferenza non si vuole vedere, non si può avvicinare, però la sofferenza c'è, bisogna essere capace di approcciarsi non per il verso della paura ma dell'accoglienza, no? E umanamente si cerca di andare su questo fronte, no? Di saper accogliere anche il dolore di una storia che cambia direzione, no? Per cui accompagnare anche i familiari in questo senso, di intanto di essere presente, no? Di ascoltare, di dare tempo, cioè di saper vivere il presente.
Sì, Siamo in conclusione di GR, notizia di cronaca. Prima delle previsioni del tempo, un 17enne è morto questa mattina nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un autobus di linea, avvenuto poco prima delle 7 all'Antella, come nei Bagnarripoli, in via Ubaldino Peruzzi. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto in prossimità di una curva, il ragazzo è deceduto sul colpo. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio moderato sviluppo di nuvolosità sui rilievi con occasionali brevi rovesci sull'Appennino settentrionale, i venti sono deboli settentrionali, mari calmi o poco mossi e temperature in aumento, in particolar modo nei valori massimi. È davvero tutto, grazie a Pierluigi Magherz per l'ottima regia. Tra pochissimo la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.